Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Ai microfoni di Radio Base, questa notte per voi,
Alessandro Moretti
e Giulio Cisamolo. Siamo ancora qui per raccontarvi degli episodi più cupi, degli episodi più enigmatici della provincia, della storia vicina e lontana. Alessandro, questa notte abbiamo deciso di tornare indietro, ma non di troppo. Di cosa parliamo questa sera?
Beh, oggi andiamo in città, in un quartiere periferico, Valletta Valsecchi, e siamo nel 2013, siamo nel giugno del 2013, il 19 giugno del 2013 per essere esatti, e parliamo di un omicidio che, come abbiamo avuto poi modo di scrivere, è stato forse, non dico snobbato, ma trattato in modo differente dall'opinione pubblica, perché i protagonisti sono non italiani, diciamo, sono stranieri che però vivono nel nostro territorio praticamente da sempre.
Cerchiamo di dare una dimensione a questa lettura che hai dato, una lettura che personalmente trovo molto arguta. Postuma è molto semplice, ma in realtà questa sensazione l'abbiamo avuta, e dico abbiamo perché ci siamo occupati entrambi di questa storia sin dai primi minuti. Ci siamo trovati proprio ad accorrere con i soccorsi, con la polizia sul luogo di quell'estate. Diamo una dimensione, dove siamo? Forse anche questo può aiutare a dire che è stato un pochettino snobbato.
Sì, perché siamo in un luogo non frequentato e che ha avuto con gli anni una nomea negativa, soprattutto per i residenti. Parlo un po', se mi è consentito, a titolo anche personale, perché è avvenuto nel quartiere e a pochi metri dalla casa in cui sono cresciuto, tra l'altro. Siamo in piena Valletta Valsecchi, in un parco che sta tra via Riosto e via di Gamasetti, che di fatto è l'argine del lago inferiore. Ed è un luogo che di giorno viene frequentato da qualche curioso o qualche addetto ai lavori, perché in zona c'è un orto botanico e un campo di tiro con l'arco, e poi non c'è altro, perché non c'è la possibilità di raggiungere le altre sponde dei laghi, e non ci sono passaggi, non ci sono ciclabili, non c'è nulla. Di notte, fino a qualche anno fa, era una zona in cui si appartavano coppiette, poi però a seguito delle classiche storie che circolano nei quartieri, a seguito di qualche episodio di tentata rapina proprio nei confronti di queste coppiette, la moda è passata, per cui di fatto è una zona semidesertica, per quanto possa essere semidesertica una zona di una cittadina comunque, che è Mantova. E quindi è stato anche forse un omicidio anche snobbato, perché è avvenuto nel classico posto in cui il mantovano può pensare che sia per forza malfamato, e quindi rientra un po' nell'ordine delle cose, non è forse, avvenuto.
Forse qualcuno potrebbe aver anche pensato, se la sono andata a cercare,
sicuramente
doveva capitare,
sì, esatto,
volendo fare i maligni,
esatto,
a tutti i costi.
Esatto.
Abbiamo detto estate 2013. In quest'estate, nei giardini di Di Gamasetti, che diventeranno tristemente famosi anche proprio per questo evento, si trovano tre persone.
Sì. Sono tre ragazzi giovani tunisini che ne attendono in realtà una quarta. Attendono un altro tunisino per quello che si è poi scoperto doveva essere in teoria uno scambio di sostanza stupefacente di tipo hashish, questo nelle intenzioni. E in realtà poi il tutto è sfociato in un omicidio. Quello che si può dire è che attorno alle 19 è arrivata una Ford Fiesta, a bordo della quale c'era un ragazzo che all'epoca aveva 28 anni, che si chiama Atem Gaowa, e che sono diverse le ricostruzioni. Comunque si può dire che anche la cosa è confermata dai segni presenti sulla sua macchina, ha ricevuto un qualche tipo di assalto, probabilmente a colpi di assassate. Per cui quella che doveva essere una compravendita tra spacciatori si è rivelata in realtà una trappola, come avrà modo di sostenere saldamente il suo avvocato difensore, e una trappola in cui poi lui in qualche modo ha reagito. Qui la dinamica è forse ancora da chiarire, nonostante siano passati quasi 2 anni. Però quello che è certo è che lui è estratto per difendersi, dice lui, per attaccare, dicono gli altri, ha estratto un coltello da caccia che poi ha utilizzato per colpire quello che lui sosteneva essere il suo aggressore. Siamo costretti a usare 1000 volte il condizionale perché non c'eravamo, ovviamente.
E la vicenda non è nemmeno arrivata all'ultimo grado, esatto, di giudizio. Esatto. Quindi ci fermiamo per dovere professionale, ma anche etico-morale nei confronti delle persone coinvolte. Ci fermiamo e diciamo: questo è quello che hanno raccontato. Esatto. Da una parte i compagni, sì, della vittima, e da una parte l'accusato. Sì. Perché abbiamo detto c'è un morto.
Sì. Morto molto molto giovane, è un 22enne tunisino che ha ricevuto una sola coltellata alla schiena. Si chiama Fahmi Haddaji, questo ragazzo viveva tra Lunetta e Roncoferraro. Dicevo, una sola coltellata che però si è rivelata fatale perché ha finito con l'interessare il polmone, di fatto facendolo collassare. Ecco, questo più o meno quello che le conseguenze di questa unica coltellata. Il coltello era un coltello da caccia con una lama piuttosto importante di 20 centimetri, se non ricordo male, per cui era di fatto un'arma letale. Era un'arma che in realtà il 28enne Gaoua, che è quello poi accusato di omicidio, utilizzava per tagliare le dosi di hashish, quindi ce l'aveva in macchina per quel motivo.
Verrebbe quasi da dire un porto giustificato, quantomeno sì. non era stata portata all'uopo, esatto, per uccidere,
esatto,
almeno questo ovviamente secondo quanto riferisce l'imputato, l'attualmente imputato.
Esatto.
Diremo dopo in che condizioni si trova, in che situazione si trova. Abbiamo detto, stiamo parlando di questa coltellata, questo unico offendente. La ricostruzione è quella di un'aggressione, di una lite, di un parapiglia, verrebbe da dirlo in termini letterari ottocenteschi, un parapiglia sulle sponde del lago di Mantova. Purtroppo abbiamo avuto l'opportunità di arrivare sul posto in quanto corrispondente, inviati sul posto da parte di 2 testate diverse. Ci siamo ritrovati ad arrivare dopo pochi minuti dopo la polizia e quasi in contemporanea con i soccorsi. Qual è stato lo scenario, Alessandro? Raccontiamolo, cosa abbiamo visto quella fine giornata? Ormai erano le 18 abbondanti, se non ricordo male.
Lo scenario paradossalmente era molto tranquillo, molto più tranquillo di per essere un omicidio, era tranquillo. In realtà la dinamica era ancora poco chiara perché le voci che circolavano era che l'aggressore fosse riuscito a fuggire e fosse pertanto ricercato. In realtà abbiamo poi scoperto che l'aggressore era poi in realtà stato portato al pronto soccorso perché a sua volta ferito, per cui lì per lì però c'era la possibilità che ci fosse un uomo ricercato. In realtà no, in realtà c'erano 2 ragazzi ammanettati a terra e si è poi scoperto che con l'omicidio c'entravano poco, nel senso che erano amici della vittima ed erano stati ammanettati per precauzioni, perché gli agenti, quando sono arrivati sul posto per tagliare la testa al toro, hanno pensato di ammanettare le persone che erano presenti sul posto, perché ancora la dinamica era molto molto, non era per nulla chiara.
Una dinamica per nulla chiara alla quale ha contribuito anche il fatto che ci fosse una persona ferita a terra che poi avrebbe perso la vita, e c'erano 3 persone. 3 persone, come hai detto, si parlava, si chiacchierava di un fuggitivo, mentre in realtà tutte le persone coinvolte dall'evento, dall'aggressione, erano rimaste ferme. Io ne ricordo anche in alcuni momenti erano sedute addirittura ai tavoli che abbelliscono la zona verde. Voglio dire, diversamente ci saremmo aspettati un fuggitivo, anzi addirittura di non trovare nessuno all'arrivo della polizia o dei soccorsi, mentre qui apparentemente tutte le persone coinvolte sono sempre rimaste ferme, anzi sono le stesse che hanno chiamato l'ambulanza e la polizia.
Esatto, esatto. E in un primo momento, tra l'altro, il 118, se non ricordo male, parlava di malore in zona di Gamasetti. Poi evidentemente le informazioni che sono state date all'operatore del 118 erano talmente confuse e concitate che si è pensato un malore. In realtà di malori non ce ne sono stati. E dicevamo che tutte le persone alla fine dei conti coinvolte in questo omicidio sono rimaste sul posto. Fuggitivi non ce n'erano. L'unica cosa che lì per lì non è stata notata è che l'accoltellatore Atengawa era a sua volta ferito in modo piuttosto importante, perché chi lo ha visto in pronto soccorso parlerà della classica maschera di sangue che gli copriva il volto, perché aveva poi una frattura importante a livello del setto nasale, se non ricordo male, dovuta alle botte che lui stesso ha preso prima di reagire. Questo almeno la sua versione.
Alessandro, su questo voglio fermarti. Siamo arrivati al nostro primo break di questa notte. Ti voglio lasciare in sospeso, non mollare proprio nulla, restami teso. Ci sentiamo dopo un brano musicale, andiamo a ascoltarci gli AC/DC con You Shook Me All Night Long.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
E siamo di nuovo a Radio Base con Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera curato dalla redazione di mantovanera.it. Questa sera ai microfoni Alessandro e Giulio. Stiamo parlando dell'omicidio di Gamasetti. Di Gamasetti, torniamo indietro Alessandro, siamo nell'estate del 2013, una calda estate del 2013. Abbiamo raccontato quello che abbiamo visto, che abbiamo avuto purtroppo l'onere e l'onore, nostro malgrado, di vedere. Abbiamo raccontato di questa persona, di questo giovane tunisino riverso a terra senza vita, di tre persone in un primo momento fermate una di queste gravemente ferita sarà portata in ospedale, subito l'abbiamo accennato, si era parlato addirittura di un malore, poi presto si è scoperto che in realtà si era trattato di un omicidio. L'omicidio giustificato, non è mai giustificato un omicidio, l'omicidio si tenta di dare una spiegazione a volte quando accadono, si è detto, subito si guarderà nel mondo del piccolo spaccio di stupefacenti. Ma torniamo a quel giorno, a quella sera. Atem Gowo, questo è il nome del fermato, l'unica persona, diciamolo subito, che sarà fermata per questa aggressione, viene portato in ospedale perché prima della nostra pausa, lo hai detto, il volto era una vera e propria maschera di sangue.
Sì, era stato colpito forse con un corpo contundente di qualche tipo e quindi perdeva evidentemente sangue. In pronto soccorso addirittura è stato raggiunto dal magistrato di turno, che era in turno quella sera, che è stato prontamente avvertito e accompagnato in pronto soccorso per chiedere la versione dei fatti all'aggressore, il quale però ha preferito mantenere, come peraltro suo diritto, la bocca chiusa e non fornire alcuna versione dei fatti. Magistrato che poi si porterà direttamente ovviamente sulla zona dell'omicidio in Diga Masetti, dove insomma giornalisti ne erano già arrivati, c'era la polizia e la polizia locale che faceva un servizio anche di controllo. La scena era ovviamente già consumata e c'era questo telo bianco che copriva il corpo del 22enne con la polizia scientifica che effettuava i primi rilievi
sul corpo della vittima, ma anche sulla macchina, anche sull'auto, che poi scopriremo sarà centrale quantomeno nella difesa del tunisino, che poi sarà formalmente accusato di omicidio. Macchina che sarà centrale perché, l'hai detto prima, riporta i segni che potrebbero essere compatibili con un agguato, quantomeno con un'aggressione, mentre una persona era ancora alla guida, voglio dire dall'esterno verso l'interno.
Esatto.
Quel giorno, come hai detto tu, sul luogo arriva il procuratore di turno competente, che poi sarà competente, seguirà la vicenda sino al primo grado. Cos'altro succede quella sera?
Quella sera, a livello di personalità importanti che sono arrivati nei giardini di Diga Masetti, ricordo l'arrivo del sindaco, ed era un arrivo, forse lo si poteva anche aspettare, perché era una sorta di risposta delle istituzioni. Chiaro che il sindaco non può fare indagini, non può fare molto di concreto, però è una figura ovviamente importante, di riferimento per una città, ed era intervenuto perché i giornali in quei giorni avevano un po' lanciato l'allarme, un piccolo allarme sociale che riguardava in realtà altre zone, quelle che la polizia e i carabinieri erano arrivati a chiamare poi zone rosse, ed erano zone in cui i controlli erano stati moltiplicati. La situazione adesso, lo possiamo dire, è proprio in virtù di questi controlli molto più tranquilla, però fino a un paio d'anni fa nelle zone sostanzialmente di Piazza Don Leoni, quella della stazione, e di Via Bettinelli e di Piazza Cavallotti, volendo, la situazione non era molto tranquilla. Risse, episodi violenti con protagonisti sia stranieri che italiani, e i volti alle forze di polizia erano già piuttosto noti, insomma. Quindi era quasi come se l'omicidio che purtroppo è avvenuto fosse la parte finale di questa escalation di violenza, per cui è chiaro che il sindaco deve fare presenza, deve andare a chiedere conto di quello che avviene, anche fa parte dei compiti di un uomo che controlla, insomma, del primo cittadino, ecco.
Ovviamente il sindaco, che allontanandosi dal luogo del fatto, ovviamente è stato il primo contatto con quello che era successo per i giornalisti, che erano tenuti a debita distanza. Ovviamente questo lo dico da giornalista, non è mai intenzione di un professionista andare a disturbare o a inquinare la zona, l'area dell'evento. Sindaco che, lo ricordiamo, è stata la prima voce che abbiamo potuto sentire, per quanto voce non tecnica, esterna, estranea, appassionata per l'atteggiamento a quello che può essere invece il lavoro di inquirenti, investigatori. Sindaco che, lo ricordo, è stata la prima persona a confermare quelle voci, a confermare che in Diga Masetti quell'estate c'era stato un morto e che c'era già un fermato. Lunga estate di episodi violenti, Abbiamo parlato di una via di un triangolo, via Bettinelli, la zona della stazione ferroviaria di Piazza Don Leoni, Piazza Cavallotti. Sono nomi tristemente noti nella cultura del mantovano medio, del mantovano tipico. Sono zone un po' esterne, un pochettino magari abbandonate nel corso degli anni, che però con un giro di vite da parte delle varie forze di polizia, polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, abbiamo avuto la sensazione, abbiamo avuto modo di raccontare con non poca soddisfazione, vogliamo anche dirlo, che hanno visto calare quegli episodi violenti che invece si andavano protraendosi per molto tempo. Quella lunga estate, quella del 2013, un'estate, mi piace citarti Alessandro quando penso al pezzo che proprio per quanto riguarda l'omicidio di Diego Masetti hai scritto per mantovanera.it. Hai parlato di una lunga estate, un'estate durante la quale ha fatto molto caldo, episodi diversi che però hanno un po' segnato il passo. Abbiamo visto episodi di città avvenuti in città, in pieno centro. Abbiamo raccontato la scorsa settimana dell'omicidio, dell'aggressione culminata con la morte della vittima avvenuta a pochi giorni di distanza dal Festival Letteratura, dall'edizione del Festival Letteratura di quell'anno, però ci sono anche altri episodi avvenuti nello stesso anno fuori città, in provincia.
Sì, bisogna andare in provincia, bisogna andare a San Michele di Marcaria, ad esempio, in cui una, e anche lì c'eravamo se non ricordo male, una clamorosa lite tra vicini di casa, diciamo in realtà abitanti dello stesso condominio, era terminata con una coltellata alla gola.
Ed era una drammatica aggressione culminata durante un litigio, un'aggressione a quale spiace dirlo, aveva assistito anche la figlia della vittima. La figlia della vittima, affacciatasi al balcone dopo aver sentito le urla del padre che discuteva animatamente con quel vicino di Pianerottolo con cui c'erano stati continui screzi ma mai episodi di violenza esacerbata, purtroppo aveva visto il padre venire colpito mortalmente. Ci siamo trovati una caldissima domenica per arrivare di corsa e fare un primo sopralluogo sul posto. Abbiamo, nostro malgrado, avuto modo di raccontare anche questa storia, come abbiamo raccontato, se mi permetti, di un altro dramma. Abbiamo detto a volte il caldo, i mantovani dicono è il caldo che dà alla testa. Quell'estate a volte forse c'era davvero da pensarlo, c'erano i presupposti da pensarlo, perché se abbiamo appena raccontato di Marcaria, di San Michele, a relativa distanza, a Ostiglia, poche settimane prima c'era stato un altro caso. Questa volta era stato un caso che in gergo tecnico, purtroppo in maniera forse sterile, riduciamo a omicidio-suicidio. Avevamo dovuto, nostro malgrado, lo ripeto, raccontare il caso di un uomo che, dopo aver prelevato dalla casa di riposo l'anziana madre, prima aveva deciso di togliere la vita alla donna, al suo genitore, per poi decidere anche in una maniera piuttosto teatrale di togliere la propria in pieno centro, verrebbe da dire, insomma in una zona molto affollata, proprio di Ostiglia. Un'estate che veramente
ricorderemo
ma un'estate qui con fare sconsolato, non possiamo che dire il caldo che dà alla testa. E adesso direi che possiamo lasciarci, ci prendiamo un attimo di pausa, andiamo a fumarci una sigaretta, a bere un goccio di caffè, torniamo tra poco, ci separiamo per qualche minuto, ascoltiamo i Rolling Stone. Alessandro, se me lo consenti, ascoltiamo i Rolling Stone con Painted Black. Oh. I see people turn their heads and quickly look away.
beside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.